Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 30 dicembre, sono le 9, 1 minuto e 5 secondi. Noi iniziamo come sempre immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo in maniera aristotelica questa mattina. Iniziamo proprio evocando lo spirito di Aristotele. Perché? Perché siamo 30 dicembre, domani è l'ultimo giorno dell'anno, i giornali sono pieni di questi articoli piuttosto insopportabili, cioè quelli che fanno un po' il bilancio dell'anno passato, sono lunghi elenchi, previsioni per il futuro, ecco, tra varie cose che vengono dette che la parola dell'anno, perché poi c'è anche questa mania ogni anno di individuare una parola, no? Una parola dell'anno è la parola selfie, viene citata anche nel dibattito politico moltissimo, anche con elementi polemici, eccetera. Ma insomma, selfie la parola dell'anno. Perché Aristotele? Perché nel momento in cui si ragiona su un termine come selfie, a questo punto insomma scattano alcuni meccanismi, come dire, anche prevedibili, in una certa misura comprensibili e condivisibili, su una critica sul narcisismo contemporaneo, sulla vanità, eccetera, eccetera. Insomma, scatta la riflessione, una riflessione di tipo morale, se non addirittura moralistica, sul termine, che di per sé forse non merita così tanto. Ecco, invece proviamo a fare una riflessione aristotelica, per l'appunto più fredda, più analitica, su questo termine, o quantomeno su alcune conseguenze derivanti da questo termine, forse ancora più profonde. Lo facciamo partendo con La Stampa di oggi, dove a pagina 30 troviamo un lungo e interessante articolo di Marco Belpoliti, che più che parlare di selfie parla su ciò che dà forma al selfie, cioè il concetto di faccia. Ecco, viviamo in una società di facce. Questo è il punto chiave del ragionamento di Marco Belpoliti. Dalla fotografia al web, in un mondo di volti siamo tutti maschere. Non c'è un elemento, come dire, moralistico in questa idea di maschere, no? In questo, non si attaccano le apparenze in quanto tali, come banalmente si potrebbe pensare, come episodio dell'ipocrisia generale. Ecco, non è questo il punto. Riprendendo il filo di una riflessione cara a Roland Barthes, cioè il più grande studioso dei miti contemporanei del Novecento, lo studioso tedesco Hans Belting analizza la nostra società di facce e l'anonimato, il destino dell'immagine riprodotta. E giustamente poi La Stampa ha deciso di illustrare questo articolo con una seriografia di Andy Warhol, con la riproduzione così dei volti di Marilyn Monroe, anzi della faccia di Marilyn Monroe. Thomas Macho, inizia così l'articolo di Marco Belpoliti sulla Stampa. Fra l'altro Thomas Macho è davvero uno dei filosofi contemporanei più interessanti. In Italia è pubblicato poco, mi pare che di lui esistano un paio di libri usciti in Italia, tradotti, ma insomma è un interprete della cultura contemporanea di grande interesse. Thomas Macho ha scritto che viviamo, fra l'altro Thomas Macho è anche uno dei punti di riferimento di un filosofo sempre tedesco importante, ma in Italia più conosciuto, come Peter Sloterdijk. Ecco, molte delle riflessioni più interessanti di Sloterdijk sono pensate anche in comunità ideale con quelle di Thomas Macho. Thomas Macho ha scritto che viviamo in una società facciale, la quale produce volti senza sosta. A ogni angolo di strada, su ogni tabellone, la pubblicità ci insegue con volti, così che senza un volto nulla osa più invadere lo spazio riservato alle affissioni. E questo è un aspetto davvero interessante. Pensiamo per l'appunto alle campagne elettorali, no? In cui le nostre città sono coperte di facce, con quest'idea che la faccia sia veicolo di qualche cosa, ecco, che sia portatrice di chissà quali significati. Ecco, poi nello stesso tempo questa continua riproduzione di facce, non neanche di volti, ecco, poi Belpoliti ragiona sulla differenza tra volto, viso e faccia, ma proprio faccioni esposti dappertutto, quasi come se fossero tante lapidi. Eccoci, questo elemento anche mortuale che poi entrerà nelle riflessioni fatte sulla fotografia da Roland Barthes. Ecco, che la nostra sia una società fondata sulla faccia, Hans Belding lo dice sin dall'inizio del suo poderoso saggio Facce, storia del volto. Scrive Marco Belpoliti, fra l'altro questo volume è pubblicato in Italia dall'editore Carocci. Ricordo che qui a pagina 3 stiamo seguendo anche la sorte, la lotta dei lavoratori della Carocci per la situazione insomma, che vede la loro casa editrice in crisi economica. E quindi probabilmente, senza conoscere o ricordare la celebre espressione berlusconiana, continua a scrivere Belpoliti sulla Stampa, metterci la faccia, ma basta accendere la televisione, guardare qualsiasi programma, da X Factor a Masterchef, per rendersi conto che è così. Lo spettacolo, la TV, la politica sono invase da facce. I volti sono stati commercializzati e politicizzati, dice l'iconologo tedesco. Siamo tutti dei volti anonimi che consumiamo, volti su cui la società proietta la propria struttura di potere continua, così che il molto pubblico ha prodotto la sua propria maschera. Marco Belpoliti continua a ragionare su questo, citando fra l'altro una serie di libri. C'è anche il libro di Patrizia Magli, Il volto e l'anima, uscito per Bompiani. Patrizia Magli è una semiologa che insegna all'Università di Bologna e di Venezia. Patrizia Magli, scrive ancora Belpoliti sulla Stampa, distingue tra viso, che deriva dal latino visus, participio passato di videre, vedere, e faccia, sempre dal latino, che però riguarda più un termine come aspetto, forma, e l'etimologia, ricorda Belpoliti, è più incerta. Il viso non è una semplice parte del corpo, ma, per dirla con il filosofo Emmanuel Levinas, è nel viso che si compie la presenza, che trascende ogni rappresentazione che se ne può fare. La riflessione di Levinas è importante, cioè questa metafisica del volto che rompe la metafisica dell'essere. Innanzitutto c'è una responsabilità dinanzi ai volti, spiegava Levinas, e poi dopo arriva il pensiero e la metafisica, ma, come dire, il pensiero, la vita deve rispondere innanzitutto alla presenza di un volto che ti richiama e che ti impone un'azione morale. Innanzitutto, questa era, semplificando un po', l'esigenza filosofica di Emmanuel Levinas. Ma continua a scrivere Belpoliti sulla Stampa: faccia una forma dotata di una certa superficie, un limite, come suggerisce il significato geometrico del termine. Tuttavia il viso è anche faccia, superficie delimitata e carica di senso, su cui agisce lo sguardo di chi osserva. Ecco, l'articolo è davvero pieno, molto lungo e molto denso. Ci sono tantissime riflessioni e analisi sul concetto di faccia e di volto e sulla dialettica tra questi due aspetti, per l'appunto, dell'immagine contemporanea. Il selfie, scriverci a un certo punto Belpoliti sulla Stampa, è un perfetto esempio della democratizzazione di questa attività ritrattistica, iniziata con l'irruzione della macchina fotografica, che giustamente John Berger definisce una scatola per trasportare apparenze. Siamo tutti immersi in questo universo dell'apparenza, la lettera in ciò che appare. Non sarà che quello che oggi vediamo non sono più volti bensì maschere, si chiede sempre Belting. I vocabolari etimologici definiscono maschera il finto volto fatto di vario materiale indossato per motivi rituali, termine di origine etimologica molto incerta, preromana, probabilmente da un termine piemontese ligure, masca, strega. E ricordo che proprio nelle Langhe esistono meravigliose leggende sulle masche, su queste figure di streghe capaci di prendere qualunque forma. Ecco, le masche nella tradizione langarola possono diventare un animale, un albero, un arbusto. Ho parlato una volta con un vinaiolo di Barolo, che mi raccontava che da ragazzino era terrorizzato di camminare di notte in mezzo ai prati, alle langhe, ai boschi, la paura che una siepe potesse trasformarsi in una masca. E questa tradizione è ancora molto viva ed è interessante quindi unire la riflessione sulla maschera, pensate a quello che scrisse Friedrich Nietzsche, era proprio su quello, rispetto a questa leggenda che vive ancora moltissimo nelle Langhe. Ecco, ma ci sono altri aspetti in questo articolo di Marco Belpoliti che vale la pena ancora analizzare. Abbiamo prima citato la riflessione di Roland Barthes. Ecco, per esempio, scrive Belpoliti, cade qui il tema per cui il libro di Belting, lo ricordo, Faccia, storia del volto, pubblicato dell'editore Carocci, cade qui il tema per cui il libro di Belting, per quanto non all'altezza di altri precedenti volumi, è davvero un'opera preziosa. La fotografia, dalle macchine analogiche a quelle digitali, ha prodotto prima di tutto maschere, laddove invece la pittura, per metodo, forme, intenzioni, produceva ritratti di volti. Si tratta di quell'effetto Thanatos descritto da Roland Barthes, per cui fotografiamo i vivi e ora anche noi stessi nel selfie, senza pensare che saranno ricordati come morti. moltiplicando a dismisura con le macchine digitali e i cellulari il nostro archivio di immagini, producendo così inconsapevolmente maschere di morte. Barth, in modo preveggente, ha scritto che l'età della fotografia corrisponde, leggete queste parti, sono meravigliose, l'età della fotografia corrisponde all'irruzione del privato nel pubblico, o piuttosto alla creazione di un nuovo valore sociale, che è la pubblicità del privato. Ecco, come scrive giustamente Belpoliti, oltre 20 anni prima della creazione di Facebook, questo disse Roland Barthes, e non è niente affatto male. Battiamo le mani, Copper Clove, 9:12 minuti e 20 secondi questa mattina, pagina 3, battiamo le mani, questo Copper Clove, il brano di John Taylor, un maestro del jazz contemporaneo che qui suona in completa solitudine. Questo brano accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Vi segnalo oggi sul Foglio, per esempio, a pagina 2, due pezzi che vanno letti insieme. Uno è la rubrica quotidiana di Adriano Sofri, l'altra è la rubrica settimanale di Luigi Manconi, Politicamente Correttissimo. Entrambe sono di fatto due meditazioni su temi decisivi. Adriano Sofri scrive oggi: che siano ancora lodati Rita Bernardini, Marco Pannella, Roberto Giachetti e le altre e gli altri che con loro trascorrono Natale e Capodanno dentro un carcere. Non c'è esibizionismo né demagogia in questa scelta, magari all'inizio, chissà, poi diventa un'altra cosa. Fra i luoghi in cui le feste affabili e le feste di famiglia, e specialmente il Natale, sono più sentite, c'è la galera, sentite nei modi più diversi. Quest'anno si sono suicidati in due, impiccati, uno a Trani, uno a Palermo. Dall'inizio dell'anno, riferisce l'Osservatorio Permanente sulle morti in carcere, si sono tolti la vita 43 detenuti. Eccola meditazione, l'inizio della meditazione amara di Adriano Sofri, oggi sul Foglio. Ecco, su appunto parallelamente a questa meditazione di Adriano Sofri troviamo la meditazione natalizia di Luigi Manconi, sempre sul Foglio. Per esempio, quando scrive: la critica dell'ideologia buonista, ideologia che secondo molti conservatori dominerebbe l'opinione pubblica nazionale, ha finito col determinare la legittimazione, la diffusione capillare, il trionfo di un acre sentimento cattivista e di una povera sottocultura fatta di gusto della truculenza, di compiacimento per tutto ciò che è losco, in uno slittamento continuo che va dello strepito ridanciano all'euforia per il trucido. Ecco, sono due meditazioni che vanno lette insieme. Ve ne ho accennato soltanto un passo, ma ve lo segnalo oggi sul Foglio. Invece sul Giornale, a pagina 24, troviamo un articolo di Camillo Langone che ci parla di un libro uscito abbastanza da poco per Inaudi, una raccolta molto bella, La guerra contro i cliché di Martin Amis, una raccolta di suoi testi letterari. La critica letteraria sta benissimo, leggete Martin Amis, il corrosivo polemista inglese, ha letto tantissimi libri, nella raccolta di saggi La guerra contro i cliché ha il coraggio di stroncare anche gli amici bocciati e promossi. Vabbè, insomma, ci sono una serie di riflessioni fatte da Martin Amis, molto belle, in questo articolo di Camillo Langone che trovate oggi sul Giornale. Mentre su Avvenire, a pagina 22, vi segnalo l'Elzeviro di Fulvio Panzeri, dedicato a un grande della letteratura del Novecento, che poco per volta sta... insomma, si sta tornando a leggere con attenzione. Si parla di Danilo Kiš, uno scrittore serbo nato nel 1935, poi morto nel 1989. Adelphi pubblicò nell'83 un libro meraviglioso che è l'Enciclopedia dei Morti, un grandissimo testo. E adesso Adelphi ha ripubblicato Il liuto e le cicatrici, sempre di Danilo Kiš, con alcuni altri scritti sparsi. Fra l'altro è bello anche immaginare un incontro tra Martin Amis, di cui abbiamo appena parlato, e Danilo Kiš, in nome del comune amore per Nabokov. Ecco, Fulvio Panzeri oggi su Avvenire apre proprio il suo Elzeviro raccontando dell'amore di Danilo Kiš per il grande Vladimir Nabokov. E così oggi su Avvenire. Mentre sul Manifesto, a pagina 10, forse un po' fuori tempo massimo, Toni Negri scrive del rapporto tra Karl Marx e Michel Foucault. Sembra quasi una scoperta, in realtà si sono versati fiumi d'inchiostro su questo, sulla possibile convergenza, insomma, vabbè, tra Foucault e Marx. La grammatica del comune, alcune ipotesi di lavoro, andiamo a lavorare, per rendere possibile la convergenza tra l'opera marxiana e la riflessione che Foucault avviò negli anni 70 sul soggetto e sul potere. Dove 17 minuti e 20 secondi, mentre ascoltiamo ancora Clapper Clove di John Taylor, io vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro del Soldà. La Grecia andrà a votare, la possibile vittoria di Syriza fa tremare le borse e gli altri paesi europei. Ma quali conseguenze potranno avere queste elezioni? E che Europa è quella che teme la democrazia in nome della stabilità dei conti? Ecco, questo è il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, proprio con Pietro del Soldà, alle 10 su Radio 3. Fra l'altro un tema che sarebbe interessante far rimbalzare anche leggendo oggi Repubblica, che apre proprio le sue pagine culturali con una riflessione sull'ultimo libro di Fukuyama, storico, insomma, politologo e intellettuale americano, molto conosciuto per la sua tesi sulla cosiddetta fine della storia, che in realtà lui, una tesi che Fukuyama riprende da una riflessione fatta da Alexander Kojève negli anni 30, leggendo e insegnando a un gruppo ristrettissimo di grandi intellettuali francesi la filologia dello spirito di Hegel. Kojève insegnava la teoria della fine della storia anche con intenti parodistici di critica alla modernità. Fukuyama poi riprende quelle cose, ma insomma, è una riflessione molto importante che, appunto, su cui Fukuyama poi in quest'ultimo intervento che leggiamo oggi su Repubblica prova appunto a ragionare sulla democrazia come orizzonte ultimo, una democrazia bloccata, ecco. Quindi sono appunto alcuni elementi che forse entrano anche col tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla. Ma rimaniamo su Repubblica, perché volevo segnalarvi a pagina 42 e 43 una vecchia intervista fatta da Jean-Antoine Gilly, che è un critico cinematografico francese molto importante, studioso del cinema italiano. Quindi un'intervista di Jean-Antoine Gilly a Federico Fellini, ed è un'intervista che pubblica Repubblica come inedito Micromega, l'ultimo numero di Micromega dedicato proprio a Fellini, l'almanacco, appunto, Micromega, almanacco del cinema. Ed è un'intervista bellissima perché da una parte c'è una specie di contrapposizione, di lotta tra Jean-Antoine Gilly, messo un po' alle strette da Federico Fellini. Federico Fellini, quando prese il primo tram per Cinecittà, interessante questo rapporto dialettico. Jean-Antoine Gilly vuole continuamente sapere da Fellini perché predilige gli studi cinematografici rispetto al mondo esterno, e Fellini risponde, ma insomma un po' l'intervista si ripete. Jean-Antoine Gilly forse vuole che Fellini dica qualcos'altro, ed è piuttosto divertente vedere come vi ho già detto, questo rapporto tra l'intervistatore e l'intervistato. Ecco, ci sono, per esempio, il finale di questa intervista è abbastanza eloquente. Loro hanno già parlato di questo rapporto tra lo studio cinematografico, il mondo esterno, la ricostruzione del mondo esterno. Fellini, appunto, l'immagine famosa del mare che diventa un grande telo di plastica, quindi piuttosto che andare a girare in mare aperto, si è deciso di ricostruire in studio un mare di plastica fatto coi sacchetti, eccetera. Ma non ha l'impressione, chiede a un certo punto Jean-Antoine Gilly al maestro Fellini, che lo studio sia anche da parte sua un modo per proteggersi dal mondo esterno? Davvero, Gilly le ha provate tutte per cercare di psicoanalizzare Fellini in questa intervista. E lui risponde un po' scocciato: no, perché a conti fatti la vita all'interno di una troupe cinematografica è veramente un apologo della vita sociale, quindi non ho affatto l'impressione di proteggermi. Questa accusa potrebbe essere rivolta a chiunque, risponde Fellini. E Jean-Antoine Gilly: ma non è un'accusa, ne aggiungiamo, maestro. E lui risponde: ad ogni modo è un'osservazione che potrebbe essere fatta anche a proposito di un chirurgo. Ma lei, che se ne sta sempre in clinica a operare, non si distacca troppo dai problemi della vita? Ecco, lo stesso si potrebbe fare con uno scrittore, con chiunque, anche con un astronauta. Ecco il tocco meraviglioso di Fellini, che anche rispondendo a un grande intervistatore un po' insolente, beh, anche in questo caso una risposta di Fellini è già tutto il cinema di Fellini. Clapper Clove, ancora questa mattina, 9:22 minuti e 5 secondi a Pagina 3. Ricordo il sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, e ricordo ai nostri ascoltatori che andando sul sito di Pagina 3, ma anche di Radio 3, radio3.rai.it, è sempre possibile scaricare il podcast della puntata di Radio 3. Scaricare il podcast in diversi modi, quindi anche solo con l'articolo di apertura, anche solo con la panoramica, oppure l'intera puntata di Pagina 3, quindi è possibile avere la rassegna stampa delle pagine culturali in ogni momento della giornata. Questo è importante, andate sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 41, dove troviamo un articolo di Raffaele La Capria, ed è un articolo bello per tanti motivi, bello perché onesto innanzitutto, non fa finta di conoscere, di aver letto, non è ammiccante, è molto diretto. Perché? Perché Raffaele La Capria scopre una scrittrice di cui ora tutti parlano, e tutti parlano dopo un successo editoriale importante, dopo che se ne sono accorti soprattutto negli Stati Uniti, e si parla di Elena Ferrante, dei suoi romanzi pubblicati da EO. Raffaele La Capria invece con candore scrive: devo confessare, vergognandomi un po', che non avevo letto finora nessun libro di Elena Ferrante, che sono stato spinto a farlo soltanto ora vedendo le frasi elogiative a lei dedicate dai maggiori giornali americani. Ho comunque comprato il suo ultimo libro, Storia della bambina perduta, pubblicato dall'edizione EO, e ho cominciato a leggerlo e non ho potuto lasciarlo fino all'ultima pagina. È un bel libro, si chiede retoricamente Raffaele La Capria. Io direi che è un libro sorprendente. Ecco, è interessante, ed è questo l'altro aspetto bello dell'articolo di La Capria, è che nella sua semplicità e nella sua onestà, come dire, non cede subito la lusinga del giudizio, ma ragiona in maniera articolata sulla sua esperienza di lettura, e lo fa anche, come dire, mettendo in gioco la sua ossessione, il suo interesse per Napoli, la città appunto da cui La Capria proviene, ma da cui appunto è lontano ormai da tanti anni. Per esempio scrive: visto che gran parte di questa storia si svolge a Napoli, proprio su questo si è appuntata la mia attenzione. Devo dire che ho avuto l'idea più precisa di quel che Napoli è diventata e sta diventando. Io ormai sono lontano dalla mia città, da Napoli, da più di mezzo secolo, e tu credi di aver abbandonato la tua città, ma la città ti segue. Napoli non era mai stata, scrive sempre Raffaella Capria sul Corriere della Sera, parlando del libro di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta. Napoli non era mai stata descritta in modo da far paura, perché le apparenze sembrano dire il contrario e la bellezza del luogo e l'amabilità delle persone ci confondono. In questo libro c'è una parola che spesso ricorre, la parola rione. Si sente subito che è pronunciata con disprezzo e anche con timore. Se la cerchi sul vocabolario vuol dire una porzione di città, ovvero un quartiere, ma qui nel libro della Ferrante vuol dire molto di più. Vuol dire qualcosa di malefico, qualcosa che ha a che fare con un destino sciagurato, il luogo ove si concentra la vera essenza della città, nel bene e nel male. E lì, nel rione, continua a scrivere Raffaella Capria, il degrado della periferia, lì il degrado della città, lì il peggio del familismo morale, il luogo dove si organizzano azioni criminali e perfino assassini, ma è anche il luogo di morbosi affetti, amori, intrighi. Insomma, direbbe Stendhal, è il luogo della cristallizzazione di tutto quello che Napoli veramente è. Ed è questo proprio lo stupore meraviglioso di Raffaella Capria nel ritrovare la sua Napoli attraverso i libri di una scrittrice che è molto famosa, molto letta, ma che la Capria ritrova con candore proprio in questo momento. Ecco, tutta questa freschezza che si può leggere oggi in questo articolo di La Capria, che vi segnalo volentieri sul Corriere della Sera. John Taylor sta praticamente, in questo caso, in questo pianoforte, sta facendo degli applausi sulle tastiere. Non so come si chiama, clap or claw questo brano, ma è come se, oltre che suonare i tasti del pianoforte, facesse anche delle piccole percussioni sugli stessi tasti che riproducono, forse così, nel... Valentina Lussurdo mi sta guardando e sta ridendo. Dico, che scemenza sta dicendo Camurri in questo momento. Sì, forse una scemenza, ma è una suggestione. Ho detto bene?
Voglio vedere dove arrivi.
Voglio vedere dove arrivi. No, che è che uno può applaudire anche mentre suona il pianoforte. Quindi riprodurre, come dire, col battito delle dita sul pianoforte, anche un pochetto quel rumore. Quella
no?
Traccia dell'applauso, no? Dello schiocco. Clapper Clove era il titolo del brano che abbiamo ascoltato questa mattina. Più o meno ci siamo?
Ci siamo.
Vagamente, ma insomma, uno fa quel che può. No, volevo segnalare agli ascoltatori, ma anche a Valentina Lussurdo, una storia invece molto affascinante che possiamo leggere su Vice.com, un'intervista di Eleanor Morgan a due insomma, artisti, un fotografo, Richard Misrach, e un musicista, Guillermo Galindo, che da anni stanno, negli ultimi 5 anni, stanno percorrendo il confine tra Stati Uniti e Messico, che è un confine feroce, ed è un confine dove appunto molte persone... con storie di speranza, di fatica, anche di sofferenza, di morte, di malattia, di difficoltà, dove molte persone dal Messico cercano di trovare una nuova speranza negli Stati Uniti. C'è proprio una rete che separa questo confine. Bene, Richard Misrach e Guillermo Galindo percorrono da 5 anni questo confine per fotografare tutti gli oggetti persi da chi cerca di scavalcare il confine. E non solo fotografano questi oggetti, se andate su vice.com, fra l'altro l'articolo è già linkato sul sito di pagina3.rai.it, ci sono anche molte foto di questo, ma Guglielmo Galindo raccoglie questi oggetti, che è il musicista dei due, raccoglie questi oggetti e li trasforma in strumenti musicali, inventa strumenti musicali partendo dagli oggetti perduti da chi cerca una nuova speranza. Quindi quegli oggetti perduti diventano musica, prendono suoni, forme diverse, hanno un'altra vita, vengono per l'appunto trasfigurati. Ecco, forse la trasfigurazione è ciò che l'arte, uno dei grandi obiettivi dell'arte, trasfigurare il quotidiano e portarlo, come dire, salvarlo, redimere il quotidiano. E quindi c'è questa bellissima intervista di Leonor Morgan a Richard Misrak e a Guglielmo Galindo. Fra l'altro ci sono alcune cose molto belle che dice lo stesso Guglielmo Galindo. Io considero sacri questi oggetti, sono molto importanti e vanno rispettati. Dobbiamo capire che questi oggetti appartenevano a una persona che stava soffrendo. Ecco, queste persone che cercano di passare il confine hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di scarpe, sono come noi. La tragedia è che invece per molti sono numeri. Con questi strumenti cerco di mostrare a queste persone la loro umanità. Ma insomma, vi segnalo questa intervista, Valentina Lossurdo. Cosa ne pensi? Ma soprattutto esistono, insomma, la storia della musica fatta di strumenti inventati da oggetti quotidiani.
Guarda, mi hai fatto pensare a una storia incredibile che è diventato un grande caso anche su YouTube, quello della Recycled Orchestra.
Sì.
Un'orchestra nata in una favela di Asunción, quindi siamo in Paraguay, è una storia di oggi, proprio di pochi anni fa, di un paio di anni fa. Un musicista e un insegnante si sono messi insieme e per i giovani nati in questa favela che prolifica su una discarica hanno creato un'orchestra fatta di strumenti musicali che vengono dalla discarica, per cui oggetti quotidiani gettati che diventano strumenti musicali. Questa orchestra è diventato un caso straordinario su YouTube, molte
mi viene, di mi viene in mente un brano di Susan di Leonard Cohen, quando a un certo punto si vedono meraviglie anche tra la spazzatura, no? Anche nella traduzione che ne fece Fabrizio De André. Quindi...
guarda, è qualcosa di commovente, forse direi quanto il sistema di Abreu in Venezuela,
certo.
Qualcosa di incredibile.
Meraviglioso, ma incredibile saranno anche le anticipazioni di Primo Movimento.
Sì, assolutamente, anche perché rimaniamo più o meno lì, siamo con la musica classica cubana.
Accipicchia, ma che meraviglia, ascolterò Primo Movimento.
Assolutamente.
Fantastico questo, adesso appunto con Valentina Lossurdo, mentre con Domenico Narducci e la Consolfor, Inda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi, il curatore del programma, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con la nostra rassegna, domani mattina alle 9, come sempre, che è l'ultimo dell'anno, il veglione.